Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti, per essere intervenuti. È esaurita la consueta fase di punzonatura, siamo pronti per iniziare i lavori di questo corso. Saluto e presento velocissimamente gli autori di oggi. Ne abbiamo due, abbiamo scelto di cominciare così, in questa maniera un po' irrituale, ma ci sembrava abbastanza sensata. Salvatore Natoli è il nostro Salvatore, lo conosciamo, credo non ci sia bisogno insomma di dirvelo. E invece per la prima volta abbiamo il professor Giovagnoli, docente di storia contemporanea dell'Università Cattolica, autore di un libro, La Repubblica degli Italiani, e che ci è sembrato opportuno presentare oggi in avvio di corso, insieme però al libro di Salvatore, l'antropologia politica degli italiani, che già conosciamo in quanto abbiamo già presentato il corso, però ci è sembrato interessante, proprio perché sono due libri secondo noi complementari, ci è sembrato interessante proporveli insieme e cercare anche insomma di stimolare una interazione fra di loro, cosa che sicuramente avverrà, insomma, senza bisogno di troppa insistenza. Questo corso è giunto alla sua 19ª edizione, segno sicuro di una continuità di impegno che ci ha visti nei tanti anni passati sotto la guida del nostro amato presidente Giovanni Bianchi, a cui vorrei rivolgere in apertura un pensiero, insomma, credo che solo un pensiero, credo che non ci sia bisogno di dire molto altro, perché questo posto mi sarebbe piaciuto vederlo ancora molto a lungo occupato da lui. Un pensiero caro e riconoscente per gli insegnamenti per quello che ci ha dato di valore e di metodo, soprattutto quello che ha voluto e saputo e sentito forse di darci ogni volta. Mi sembrava importante fare questo piccolo riferimento, perché Giovanni aveva questa capacità, noi tutti conosciamo le qualità, non è il caso di dirle qui, ma la generosità, una generosità d'animo, perché era sia di mente che di cuore, la generosità nel dare, nel spendersi al servizio degli altri, quindi la generosità direi del credente genuino, di chi non è geloso di quello che è, ed era tanto, non è geloso di quello che ha o ha ottenuto, e tra quello che aveva ottenuto era un grande sapere, dal quale io personalmente ero affascinato, insomma. E questa generosità la riversava per esempio nelle riunioni domenicali. Non so se qualcuno di voi si ricorda, facevamo le riunioni domenicali in cui Giovanni ci faceva il punto della situazione dal punto di vista sociale, politico, economico, e in quelle riunioni poi riversava tutto questo grande sapere così faticosamente ottenuto col lavoro. E al punto che, cito testualmente le parole di Riccardo Moro, che ha scritto il giorno dopo che Giovanni ci ha lasciato, ha scritto un pensiero molto bello, ma che descrive bene quello che era anche il corso. Confesso che spesso sorridevo dentro di me quando facevi le tue 1000 citazioni a braccio, e mi chiedevo quanti fra chi ti ascoltava si orientassero davvero in quella messe di riferimenti eruditi che tu disseminavi con prodiga disattenzione. A questo punto confesso di aver riso anch'io, perché in effetti è proprio così, ci si sentiva un po' così, anche un po' disorientati alle volte da questi riferimenti, questi richiami alle categorie della sociologia, quelle politiche, alla filosofia, con tanto di autori spiegando sempre cosa c'era dietro, cosa c'era a fondo delle questioni. E quel giorno, un giorno in particolare in cui avevamo fatto la riunione domenicale, ero poco tempo, frequentavo il Dossetti, gli chiesi con molta sincerità testualmente: Giovanni, io vorrei ringraziarti perché insomma tu ci dai tutto così bello, studiato, pronto, digerito, ce lo servi su un piatto d'argento e lo fai gratis, quando c'è tanta gente che suo lavoro, questo tipo di lavoro, giustamente se lo fa anche pagare. Come mai? E lui mi ha risposto con quel suo sorriso solido, carico di positività, mi ha risposto perché la vita è anche gratuità.
Anche
gratuità.
Si sente bene questo?
Perché la vita è anche gratuità. Parole molto semplici che ne descrivono la figura meglio di qualunque altro discorso, proprio perché dette da lui, da una persona così di quello spessore. La gratitudine per la vita, per una vita spesa al servizio dell'umanità, per usare parole dette da lui stesso a una persona che gli era molto cara, noi la vogliamo manifestare in questa maniera, quella che lui sicuramente preferirebbe, cioè continuando il suo impegno con lo stesso spirito, a partire da un punto di vista, da un luogo preciso, e con quello spirito però di gratuità e di servizio. Il corso di quest'anno presenta un paio di novità che possiamo definire accessorie, ma non per questo meno significative. Innanzitutto la videoregistrazione delle lezioni, che renderemo poi disponibili online attraverso un canale YouTube. Questo nell'intento di aumentare la diffusione dei contenuti del corso e per sopperire a una mancanza grave, quella di Gino Barbanti, che è la persona che ci ha aiutato col suo prezioso e sapiente lavoro a realizzare le sbobinature e quindi anche la lettura dei testi delle lezioni sul sito. Gino non c'è più neanche lui e quindi diciamo che questo è un po' un segno dei tempi, le persone non ci sono più, non si possono sostituire alcune persone, non si può sostituire il loro lavoro, cambiano le abilità, cambiano i mestieri, l'unica cosa che si può fare è andare avanti, inventarsi delle forme nuove per fare le cose che si facevano prima. E sempre con l'intento di una divulgazione più ampia dei nostri lavori e con la speranza che la tecnologia ci assista, perché poi insomma, lo verificheremo, la proiezione in videoconferenza dei nostri lavori al di fuori da quest'aula, grazie per l'impulso della richiesta che ci è pervenuta dall'associazione Storia Futura, un'associazione di cultura sociale e politica di Casarano in provincia di Lecce, che ci ha chiesto, essendo interessati ai nostri contenuti, ci ha chiesto di poter fare da cavia, diciamo, per questa nuova modalità di diffusione. E colgo l'occasione per ringraziarli e insomma, sperando che questa cosa si possa fare, vedremo, è un modo anche per noi per metterci alla prova, per più che altro per divulgare in maniera più ampia quello che facciamo. Venendo invece più compiutamente al corso, mi pare doveroso ripartire dalla definizione che era stata data a questo corso dai fondatori, cioè formare alla politica, quindi non formazione politica politicamente orientata, ma formare la politica nel senso di preparare quadri politici, cioè persone capaci di orientarsi e di orientare nei complessi scenari della storia e della società in cui viviamo. Persone comuni che sanno stare nel mondo con questo sguardo di gratuità, di servizio, ma con gli strumenti, con i ferri del mestiere necessari per poter essere veramente utili alla comunità, all'umanità. Il corso di quest'anno prende le mosse già dalla progettazione dell'anno scorso, in realtà, perché era stata molto dibattuta. Sotto la guida sapiente di Giovanni era emersa la questione più ampia del rapporto fra cittadini e potere, in tutte le forme poi nelle quali questo si presenta. Se esiste un elemento delle società umane che è sempre stato caratterizzato da un tratto particolare, direi, da una certa inaccessibilità, questo è proprio il potere. Sembra quasi che l'inconoscibilità piena delle sue dinamiche, di quello che lo determina, sia qualcosa di connaturato al suo effettivo esercizio. Il potere tende, scusate questa breve personificazione del concetto, tende a nascondersi, a mostrare raramente il suo volto peggiore, e questo finisce per farlo apparire a volte quasi contiguo a qualche cosa di esoterico, di cattivo. in realtà, diciamo, ci tornano alla mente le tante conversazioni fatte con Giovanni su questa questione fondamentale della cultura politica, se sia cioè vero che il potere abbia in sé qualche cosa di malvagio. Il fascino deteriore del potere emergeva allora sovente in un ragionamento che era sempre morale, ma mai moralista, che si svolgeva sulle tracce della letteratura politica e filosofica più alte, da Machiavelli a Dossetti, passando per la cultura tedesca che tanto lo assorbiva. E la questione del rapporto che lega insieme persone, autorità, poteri, istituzioni prendeva ogni volta una strada diversa, sempre profondamente sensata, il che sta a indicare, credo, la complessità della questione del potere e di questo rapporto innanzitutto. Una questione quindi che non si poteva esaurire in un corso, in uno solo, e se nella prima, cioè quella dello scorso anno, ci siamo concentrati sul primo momento di questo rapporto, cioè le forme della cittadinanza, nelle quali le persone sono in relazione con le autorità e i potenti, e scendiamo invece quest'anno sul momento, sulla seconda parte di quel ragionamento, che è per l'appunto la ricerca dei luoghi del potere nella società contemporanea. E questo nasce da due cose. La prima è l'osservazione degli eventi. Le nostre società si vanno complessificando in maniera veloce, quasi tumultuosa, spesso apparentemente disordinata. E mi pare infatti che il concetto di nuovo disordine mondiale emerga dal lavoro anche del professor Giovagnoli, e così che la conoscenza in questo quadro caotico diventa fondamentale anche in ottica politica. Se è pur sempre stata un'arma, perché la conoscenza è sempre stata un'arma da usare e negare a seconda delle situazioni agli avversari, è però anche vero che all'aumentare della complessità il sapere diventa fondamentale non solo più solo per vincere la partita economica, ma anche per reperire il consenso. Ecco quindi che il potere diventa meno monolitico, rispecchiando la struttura della società, diventa meno monolitico e si parcellizza, si annida nei luoghi in cui è più semplice legare il sapere rispetto al consenso. A questo punto mi pare di dover dire qualche cosa a partire di quella che io considero una uscita ormai compiuta dal secolo breve. Il secolo breve sembrava aver portato in dote al nuovo millennio una cosa che sembrava intangibile, la democrazia, il valore assoluto della democrazia, talmente assoluto che ci è sembrato giusto a un certo punto anche esportarla con le armi e con la guerra, facendola, diciamo, elevandola a principio superiore anche a quello della pace e anche alle persone. E questo sembrava essere la democrazia a noi occidentali, no? Alla fine dello secolo scorso e all'inizio di quest'anno. E soprattutto sembrava una conquista compiuta, tanto compiuta da dover essere per l'appunto esportata. E non è, ahimè, non è più così. Cioè, mi pare che siamo usciti pienamente anche da questa convinzione, in quanto la democrazia oggi ci sembra molto fragile, messa in discussione non più, o meglio, non tanto dalla governabilità, così come spesso si sente nella vulgata comune, con la quale piuttosto invece in un rapporto di binomio. Governabilità e democrazia sono due cose che vanno insieme, sono complementari. Per citare una frase che Giovanni, un concetto che Giovanni richiamava spesso, non esiste democrazia senza governabilità, ma è pur vero che il massimo di governabilità coincide con il minimo di democrazia. Ma tocca confrontarsi con questo stato di cose, con questo scenario che si presenta oggi in forme un po' confuse. Qui il pensiero va, non può non andare, ai tanti movimenti secessionisti, federalisti, indipendentisti, insomma, tutto quello che riguarda questo fenomeno di allontanamento dalla centralità dello Stato per tornare alla centralità dei territori. E a me pare al di là di tutti gli ragionamenti che si possono fare poi sull'identità nazionale piuttosto che regionale, non mi ci addentro, mi pare che rispecchi invece il quadro di una nuova razionalità che si sta affermando nel mondo, cioè la razionalità dei flussi, dei punti, delle linee che connettono questi punti, piuttosto che la razionalità che corrispondeva invece all'ordine delle radici e della terra. Credo che in un futuro, ma anche piuttosto vicino, ci sarà questo conflitto che si sposterà sempre più dal lato economico a quello sociale e inevitabilmente a quello politico, per cui le razionalità politiche, le organizzazioni istituzionali e territoriali tenderanno forse a rispecchiare sempre più, in maniera sempre più precisa, queste due realtà in conflitto, ed è possibile che vedremo appunto questi due mondi, queste due razionalità diverse tradurre i loro effetti anche in campo politico. Detto in maniera più spicciola, diciamo, ci pare insomma che la democrazia non si possa più considerare come un fatto compiuto, come la semplice delega tramite il voto elettorale del potere, per tornare all'argomento del nostro corso, ma abbia bisogno di fare un salto di qualità, oppure rischia di fare, per usare la metafora del Manzoni, rischia di fare la fine del vaso di terracotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Nella migliore delle ipotesi potrebbe essere ridotta a cercare una scialba sopravvivenza sotto il gioco dei potenti. Abbiamo voluto collocare, non a caso, in un luogo logicamente e cronologicamente centrale del nostro corso, la lezione di Sabino Cassese, sul suo libro dal titolo La democrazia e i suoi limiti. In un'alternanza di lezioni da contenuto teorico e di quelle da contenuto più squisitamente tecnico, passeremo dalla questione delle notizie inventate a quelli che invece sono i nuovi sviluppi della teoria economica, dal rapporto tra social media e politica fino alla credibilità della scienza ufficiale, con due importanti ascese su un piano più prettamente di senso, quali il rischio di fidarsi di Salvatore Natoli e tutte le opere di Don Lorenzo Milani, per concludere poi con una parte tutta Costruens, grazie al lavoro di recente di Magatti, Cambio di paradigma, e soprattutto con la tavola conclusiva di Sandro Antoniazzi sul lavoro di relazione e sul ruolo giocato da conoscenza e partecipazione nei luoghi di lavoro. Ci sembra quindi proprio un guardare questa chiusura del corso, un guardare al nostro tema intero da un punto di vista particolare, che è quello del lavoro, sul quale si stanno concentrando gli sforzi di molte realtà del cattolicesimo sociale, da un convegno recente delle ACRI che si è svolto a Napoli, nazionali, alle settimane sociali dei cattolici italiani che si svolgono proprio in questi giorni a Cagliari, che dopo 47 anni riportano il lavoro al centro della loro riflessione, fino poi al lavoro che forse già avete potuto vedere, che stiamo facendo con altre associazioni sempre del mondo cattolico sul lavoro, scusate il bisticcio di parole, e che ci vedrà impegnati in un convegno il 25 novembre presso la sede delle ACRI milanesi. Ritornando quindi dalla fine all'inizio, chiudo velocemente questa presentazione con un accenno breve sulla lezione con cui abbiamo voluto aprire il corso quest'anno. Qui l'insegnamento di Giovanni ci è venuto in aiuto, suggerendoci di partire da un punto di vista ben preciso, cioè quello italiano, per poterci poi meglio addentrare da qui dentro un tema che va necessariamente considerato come globale. E abbiamo scelto di farlo legando insieme questi due testi, come dicevo, a nostro avviso complementari, che sono in grado di dare uno spaccato non statico di quel particolare rapporto tra italiani e il potere, dagli esordi della modernità fino ai fenomeni più attuali. Partiremo quindi dall'antropologia politica degli italiani, il libro di Salvatore che già conosciamo, che sì, è tanto piccolo e di facile lettura, quanto però anche ricco e direi anche spietatamente lucido e chiaro nell'individuare con uno sguardo di lungo periodo, non viziato dalla contingenza, dalla congiuntura, i processi cumulativi in grado di creare le mentalità, per riprendere le parole del libro, che sopravvivono ai cicli politici ed anzi li determinano. Con l'aiuto di alcuni importanti autori di riferimento, da Guicciardini a Leopardi, a Prezzolini, a Guido D'Orso, il carattere degli italiani ci si presenta come determinato dall'assenza di senso dello Stato e quindi da una scarsa fiducia nelle istituzioni. Queste sono in estrema sintesi le tesi che poi in realtà Salvatore ci illustrerà in maniera più precisa. Per giungere poi da qui a una dimensione più squisitamente recente, quella della storia repubblicana, in cui il carattere degli italiani si gioca tutto nella competizione cui sono chiamati dagli avvenimenti più recenti. Le trasformazioni epocali che hanno interessato il mondo a partire dagli anni 70, lungo una concatenazione di eventi che partono dalla globalizzazione per giungere alla forza inevitabile, a questo punto crisi della democrazia rappresentativa, gli italiani appaiono incerti tra la ripresa di un forte progetto comune e la rassegnazione al declino, e mi pare di poter dire ad un si salvi chi può, che in realtà però dispiega i suoi effetti su scala europea. Un si salvi chi può che prima di essere tentativo, diciamo, di recuperare una maggiore razionalità politica in questo mondo governato dai flussi, a noi sembra innanzitutto la risposta legittima e, diciamo, in certo senso anche da capire, che i territori economicamente più forti si danno per tentare di vincere da soli la sfida della globalizzazione anziché rischiare di perderla insieme. Su questo tema bisogna riflettere a partire da quello che sta succedendo in questi giorni in una regione molto importante del scenario europeo, quale la Catalogna, nella quale stanno venendo al pettine molti nodi con le rigidità tipiche anche del sistema politico e della società spagnola, con quella durezza più che altro, in cui due posizioni tutte e due, diciamo, comprensibili e anche per certi versi plausibili, sembrano più che altro conformarsi come due treni destinati a scontrarsi, senza che da nessuna delle due parti ci sia la volontà di tirare un freno. Questo, permettetemi, non ha senso, perché tutto ci è sembrato di poter imparare nelle dinamiche recenti dei rapporti tra istituzioni, ma sicuramente su questo c'è la possibilità di trattare, di trovare un accordo, e soprattutto niente lascia pensare che sia molto meglio ricercare una indipendenza anziché invece cercare una più profonda strada europea. Speriamo che l'Europa dia il suo contributo fattivo, perché senza questa dimensione siamo come gusci di noci dentro al mare magnum della globalizzazione. Lascio quindi a questo punto compito agli autori di dirci da questo punto di vista da dove vengono gli italiani e soprattutto dove stanno andando. Grazie.